Stanno arrivando le sbarbine, la trasmissione che racconta il mondo femminile. In questa puntata le sbarbine intervistano Chiara di Luce Siesta in occasione del post 8 marzo e soprattutto del 13° compleanno della Casa delle Donne di Luce Siesta. Il Queerzionario oggi ci propone uno speciale sulla stazione Fucsia a cura di Mary e la rete RER, Rete Ecosistemica Roma. Bentrovati a tutte e tutti, tornano le sbarbine su radiosonar.net e Gemini Network. In questo post 8 marzo continuiamo a dare voce alle esperienze al femminile, alle esperienze di lotta e resistenza che l'8 marzo lo vivono in ogni giorno di lotta. In questa occasione intervistiamo Chiara di Luce Siesta che a partire dal racconto della giornata dell'8 allarga con una visione di insieme su quelle che sono le pratiche femministe e le esperienze come appunto le case delle donne e poi ovviamente ci racconta la complessità e la bellezza di Luce Siesta. Diamo quindi spazio alla musica e buon ascolto. Continua il nostro spazio alle donne e alle tante bellissime realtà che in questo momento storico e non solo si stanno mobilitando. E allora, dopo lo sciopero globale femminista e transfemminista dell'8 marzo, che abbiamo annunciato e che abbiamo un po' anche raccontato sotto gli aspetti delle sue lotte, Oggi vogliamo celebrare chi la lotta in questa giornata l'ha cominciata tanto tempo prima, con l'occupazione di uno spazio meraviglioso che è la Casa delle Donne di Lucia e Siesta, che l'8 marzo del 2021 ha compiuto veramente 13 anni, quindi un bel traguardo, e un traguardo anche che porta in seno quanto la lotta femminista ha dovuto anche imporsi e inventare nuovi meccanismi. Siamo ovviamente a raccontarlo con una delle attiviste della Casa delle Donne di Lucia e Siesta, Chiara Franceschini. Ciao Chiara.
Ciao, ciao Claudia, ciao a tutte, tutti, tutto. Grazie per averci chiamato e coinvolto anche in questo tredicesimo anno di vita della Casa delle Donne Lucia e Siesta, quindi un abbraccio a todes.
In questo abbraccio che noi ricambiamo veramente caldo, cogliamo insieme a voi che siete un pezzo fondante di questo movimento che con nona di meno ha portato in piazza lo sciopero globale nonostante la situazione di difficoltà, l'occasione anche per chiudere un po' il racconto di quella giornata che abbiamo raccontato con Radio Sonar sotto tanti aspetti, dalle interviste agli speciali, agli eventi di avvicinamento allo sciopero e la giornata dello sciopero anche insieme, per poi secondo me dare ancora un senso più profondo di quello che è invece il lavoro che sta dietro quella grande giornata e che l'esperienza di Lucia probabilmente istruisce bene anche come pratiche.
Sì, devo dire che la giornata dell'8 marzo è stata una giornata abbastanza stupefacente da diversi punti di vista, perché in questo contesto pandemico le difficoltà sono molte, le difficoltà anche per quanto riguarda banalmente l'organizzazione di mobilitazione, non sono, come dire, stiamo vivendo una fase che tra le mille difficoltà già preesistenti ci mette anche quelle organizzative, quindi la piazza dell'8 marzo, il destino in questo senso è stato abbastanza un qualcosa di inaspettato, ma anche di strepitoso, perché non era per niente scontato, anche visti i dati crescenti dell'epidemia e le mille insicurezze che ci troviamo a vivere da questo punto di vista, più legato poi alla salute personale e collettiva. Quindi è stata veramente una grandissima piazza che si è poi tradotta in un gioioso corteo che ha saputo anche esprimere molto il senso di lotta della giornata dell'8. Devo dire che da questo punto di vista è stato molto emozionante, anche perché ricordiamolo che esattamente un anno fa, a ridosso dell'8 marzo, presidi che corteo non potemmo farli, proprio perché un anno fa esatto si cominciò con quella che poi, no, è la nostra quotidianità attuale, cioè con questa crisi sociosanitaria globale, con questa situazione, la pandemia, che ci ha un po' bloccato nelle nostre vite, tra l'altro andando ad acuire dei problemi pregressi, non ultimo andando ad acuire quello che è un gap di genere pazzesco. Questo, ad esempio, l'8 marzo è emerso molto fortemente anche nella piazza mattutina davanti al MEF, in cui appunto si è denunciato fortemente quanto nella crisi pandemica si siano ridotte le risorse, le libertà delle donne, e come di quei 200.000 posti di lavoro persi la maggior parte fossero proprio posti di lavoro ricoperti da donne, quindi evidenziando uno scarto enorme. Dal nostro punto di vista, devo dire che come Casa delle Donne, che sia un luogo di cultura e di politica femminista, ma è anche un centro antiviolenza, una casa di rifugio che offre ospitalità, sostegno a donne che decidono di uscire da situazioni di violenza. Devo dire che anche noi in questa fase vediamo come molti percorsi di autonomia, migliaia, si sono comunque interrotti, alcuni obiettivi non siano stati di fatto raggiunti, centri antiviolenza in generale stanno lavorando con crescenti difficoltà, con minori strumenti per costruire i percorsi di uscita della violenza delle donne. E tra l'altro, nonostante la crisi globale, non dispongono del necessario appoggio da parte delle istituzioni, dove tra l'altro trovano ancora spazio dinamiche di violenza e di abusi. E dire che se noi andiamo a leggere un po' i dati di quelli che sono anche gli investimenti previsti dal famigerato ormai, ma poco chiaro, Recovery Plan, in una direzione di ulteriori dettagli, diciamo così, di pochi finanziamenti a quelli che sono stati i settori più colpiti, lì non troviamo, ad esempio, una linea di diretti investimenti su quelle che sono, ad esempio, le strutture di ospitalità e accoglienza che fanno parte del circuito dell'antiviolenza. Non c'è, ad esempio, lì un programma stratificato e in un certo senso complessivo di prevenzione, okay, al fenomeno della violenza. Non c'è da nessuna parte ancora oggi un'azione strutturata capillarmente affinché quella che è una strage silenziosa venga finalmente fermata. E quando parlo di strage silenziosa mi riferisco ad esempio ai femminicidi ultimi che ci sono stati, uno ogni 3 giorni, ed è veramente un dato assolutamente allarmante che si va ad aggiungere poi a quel gap di cui parlavo 5 secondi fa e che è legato al mondo del lavoro, dove appunto continuano ad esserci, tra l'altro si stanno anche acuendo delle profonde discriminazioni di genere. Dove appunto dicevo, come dire, gli stereotipi e dinamiche di privilegio che mettono sempre la donna in posti subordinati e quindi in un certo senso ci riducono ad essere sacrificabili, permettimi di usare questo termine, sono evidenti, così come è evidente come guarda, è quello che è successo, ad esempio, sempre l'8 marzo, nelle scuole, è agghiacciante, ci restituisce un altro dato che ci restituisce come questa discriminazione di genere venga continuamente perpetuata. È incredibile come, durante il lockdown è stato evidente, tra l'altro, come dire, ma non lo diciamo solo noi della casa di Sonia, non dice Stefano, dice solo una di me, non lo dicono solo i movimenti femministi, ma è stato un dato riportato anche, diciamo, da informazioni più mainstream di come le donne siano state una delle categorie più colpite dal lockdown, quindi della pandemia, per il carico di lavoro eccessivo che hanno dovuto rivestire nuovamente durante quella fase in cui oltre a continuare magari a lavorare in fase di smart working, si doveva pensare alla cura della casa, alla cura della famiglia, no? Ok, tutti quei meccanismi che ben conosciamo e che vanno a costituire un doppio carico di lavoro quotidiano per noi. Beh, nonostante questo, nonostante poi, come dire, durante il lockdown la didattica a distanza abbia caricato ancora di più, perché immaginiamoci, no? Chiuse dentro casa, spesso e volentieri delle mura domestiche poco sicure, perché ce lo dicono anche i dati statistici, i maggiori casi, diciamo, il maggior numero di casi di violenza avvengono proprio tra le mura domestiche. Beh, in quelle stesse mura domestiche dove i ragazzi, le ragazze, comunque in generale il corpo studentesco è stato costretto a stare, andando poi però a caricarsi sul lavoro già carico delle donne, ok? che rivestono poi ruoli di produttori e produzioni, quindi entrambi i ruoli, in questa fase qui, in cui forse, non lo so, sarebbe stato un segnale importante far sì che proprio il comparto scolastico avesse diritto di sciopero. Beh, guarda caso, proprio il comparto scolastico non ha avuto questo diritto, il che lo trovo veramente agghiacciante, ma molto esplicativo, della situazione di un paese dove di fatto non è un paese per donne, e potrei continuare per ore, Claudio. Io mi rendo conto che poi, come dire, sono talmente tanti gli elementi che ci hanno portato in piazza e che ci fanno continuare poi a lottare ogni giorno, e da qui lo slogan l'8 marzo, lotto tutto l'anno, che potrei continuare, diciamo, a parlare, ma tu ogni tanto fermami perché potrei essere troppo. Quindi questi sono alcuni elementi che volevo anche sottolineare, perché sono stati da una parte significativi durante questo periodo, quest'ultimo anno che ci stiamo vivendo, andando a mettere più in luce, quindi rendere più evidenti delle diseguaglianze, delle discriminazioni preesistenti, ma che paradossalmente, lì dove una crisi di tale portata potrebbe in un certo senso finalmente portarci a un cambio di paradigma radicale, nonostante sia evidente che forse, credo, mai come ora, prima nella storia, è necessario un cambio di paradigma, questo cambio di paradigma non si sta dando, ma anzi certe forme di discriminazione si stanno acuendo. Un'altra di queste, di cui mi preme anche, come dire, sottolinearne l'importanza, sono anche quelle che avvengono alle donne che decidono di fuoriuscire da situazioni di violenza, perché, come dicevo prima, i centri antiviolenza stanno continuando a lavorare, ma con crescenti difficoltà e con minori strumenti per costruire dei percorsi. Questo perché i fondi, come sempre, scarseggiano, e tutto si poggia sul lavoro volontario di tante operatrici antiviolenza. E il dato anche più preoccupante, che stiamo cercando di denunciare sempre più con forza, tanto che ad esempio domani faremo proprio un incontro su questo tema, che è un incontro incentrato sui femminicidi, e quindi abbiamo organizzato una tavola rotonda online in cui, ad esempio, per dirtene una, interverrà la dottoressa Monteleone, che è l'ex procuratrice aggiunta di Roma e coordinatrice del pool antiviolenza della Procura, ma abbiamo invitato anche la presidente della Commissione Femminicidi del Senato, che è la senatrice Valeria Valente, oltre che Bifri, che comunque la rete di Dire, che è la rete nazionale dei centri antiviolenza, perché questo incontro che faremo domani cercherà proprio di andare un po' a raccontare, indagare, evidenziare queste problematiche relative poi ai percorsi di uscita dalla violenza, dove spesso e volentieri anche all'interno dei tribunali, in determinate situazioni, c'è una grande discrepanza tra le leggi che vengono introdutte, e che fortunatamente vengono introdutte, ma che poi non hanno una concreta applicazione, oppure quei meccanismi in cui purtroppo ancora assistiamo a dei fenomeni di rivittimizzazione e di stigma delle donne che decidono con grande coraggio e forza di denunciare, ma che spesso ancora nei tribunali vengono in un certo senso di nuovo messe un po' sotto la lente di ingrandimento. A volte ci sono situazioni in cui, in un certo senso, da chi subisce, da chi ha subito la violenza, si trasformano quasi in colpevoli che devono dimostrare di essere, no? Si capisce quello che dico, di
Certo,
essere coerenti con il
messe,
proprio
non so,
racconto.
sono
Ok?
messe loro sotto indagine, questo no, lo
Esatto.
riferisco anche per tanti vissuti che abbiamo raccontato, perché hanno alzato la testa. Non ti
Esattamente.
interrompevo perché il tuo flusso di pensiero, il tuo flusso di ragionamento andava proprio ad unire quelli che sono Non solo i punti dell'8 marzo e della lotta femminista oggi, ma proprio un percorso storico che si è andato evolvendo. E qui no, io torno un passo indietro. Qui 13 anni fa, Lucha y Siesta nasce come vertenza l'8 marzo per risolvere in qualche modo a questo gap, ovviamente minore, ma già presente che nello Stato c'era, di
Certo.
inadeguatezza alla risposta di un problema immenso, che era trasversale alla problematica delle donne, che non era solo la violenza, ma era la violenza, la casa, l'occupazione, l'accoglienza, l'ascolto, la cura. A quella
Certo.
risposta lì c'è stato un gesto che oggi ci sta dando l'occasione, no, di fare questo ragionamento allargato e che però aveva in seno quello che, come giustamente sottolineavi tu, è esploso con una pandemia. E allora è anche molto bello questa tua restituzione del dire: noi però ce l'abbiamo un tavolo e domani abbiamo un'iniziativa in cui stiamo comunque noi, dal basso, esperienza della Casa delle Donne in Luce Sesta, che poi apriamo la parentesi, no? Sta facendo tutto un percorso per sopravvivere in uno spazio che stavolta non è non vincolato al
Sì.
progetto, ma è molto vincolato al progetto perché Luce e Siesta è luce alla città perché è lì e lì ha una funzione trasversale che tutti hanno riconosciuto, compresi i servizi sociali che vanno inviato da sempre le donne o le
Certo.
varie rappresentanze politiche che si sono schierate al vostro favore, ma che a tutt'oggi vive di questa dicotomia, di questo gap. Un provvedimento passato, un'asta che ha avuto un risultato anche no storicamente importante, un processo che si è avviato e che allo stesso tempo però ci sta impiegando un tempo lunghissimo e che allo stesso tempo vive di poi fatti di grande contraddizione, come quello successo qualche giorno fa, ma come quello anche successo noi in passato che abbiamo raccontato con le sbarbine, sempre con Michela Di Lucia che ci
Sì.
raccontava questa perquisizione assurda, cioè questa identificazione assurda di Mattina, e che sono in quello che tu dici, poi sono il fatto che siete voi dal
Sì.
basso a mettere insieme
Esatto.
un'iniziativa, oltretutto a 2 giorni dal vostro compleanno e da una piazza importante,
Sì.
perché infaticabili, perché la lotta e anche il problema non ammette pause.
Esatto, e su questo infatti ti dico che proprio continuando nel nostro flusso di coscienza, dove stiamo un po' unendo però tutti i tasselli di un mosaico molto complesso, che domani noi abbiamo lanciato appunto questa tavola rotonda che per necessità pandemiche sarà ovviamente online e sarà il pomeriggio alle 5:30, ma che domani è previsto, proprio perché stiamo parlando, come dire, come dicevi tu, mi è molto piaciuto, insomma, quello che dicevi rispetto alla risposta data, no, 13 anni fa da parte di questo collettivo di donne che decise di restituire comunque al territorio questa palazzina ATAC lasciata all'abbandono e al degrado, che domani mattina ci sarà un presidio in Campidoglio perché purtroppo in questa città, ma non solo in questa città, abbiamo un'amministrazione che non è proprio in grado, ma io credo che non abbia assolutamente intenzione, proprio la volontà politica di comprendere il valore, no, e riconoscere il valore delle case delle donne e degli spazi transfemministi, che, come dire, sono anche, oltre ad essere presidi di democrazia e di sostegno proprio concreto per costruire questi anticorpi che sono necessari, a questa cultura che produce continuamente femminicidi, tanto da arrivare a un femminicidio in 3 giorni, beh, appunto, non ne riconosce, non vuole riconoscere il valore e sta continuando a metterli a rischio, perché purtroppo, come dire, anche la Casa Internazionale delle Donne è tuttora a rischio, ancora non si è risolta, nonostante ci sia stato un finanziamento da parte di un governo che ha riconosciuto il valore, un po' come in un certo senso la Regione Lazio finalmente dopo 13 anni di esistenza ha riconosciuto il valore di un'esperienza come Luce Siesta, ma come dire, quello è semplicemente, secondo me, il lavoro di buon senso che può fare chi fa politica istituzionale, riconosco quanto più di valore ci sia nel territorio, quanto di più di valore ci sia già esistente e praticante nei territori e ne metto a valore. Ebbene, quello che sta accadendo invece in questa città è che siamo ancora sotto attacco, siamo sotto attacco non solo come presidi di contrasto alla violenza e di democrazia, ma è sotto attacco un immaginario. Un immaginario, ed è sotto attacco un immaginario che è frutto di una storia che viene da lontano, perché di fatto i nostri luoghi fisici, che sono Luce Siesta, che ha compiuto 13 anni, ma anche la Casa Internazionale delle Donne, questi sono luoghi fisici che nascono da una lotta centenaria, che è la lotta di tutte quelle donne che ci hanno preceduto e che hanno generato le diverse ondate femministe che ci hanno portato fino a qui, fino a non una di meno, e chissà domani dove, no? Come dire, questa marea arriverà e dove ci porterà ancora, quali altri movimenti femministi. Ebbene, in questa città ora, questi luoghi che sono espressione, singolo, frutto di tanta storia, sono sotto attacco ancora, sono ancora a rischio e c'è un preciso disegno nel voler azzerare quella che è, secondo me, una cultura politica, una cultura che però appartiene a tutti e a tutte, che non è solo dei movimenti femministi, ok, Claudia? Io credo che sia proprio una cultura diffusa, è un immaginario che riguarda davvero tutti, eh. L'attacco che stanno facendo è veramente pesante, dura ormai da qualche anno. E domani, appunto, in Campidoglio ci sarà nuovamente un presidio per la Casa Internazionale delle Donne, dove noi Luce ci saremo, andremo, perché ci sembra fondamentale. Quindi la mattina saremo lì e il pomeriggio faremo appunto questa tavola rotonda. Quindi, come dire, l'8 marzo, l'8 tutto l'anno, mi sembra proprio
Confermato.
evidente che no, lo confermiamo.
Molto confermato. E allora però, dato che questo meccanismo che tu racconti, noi lo vediamo, lo condividiamo, cerchiamo di raccontarlo, come risposta però, cerchiamo di raccontare anche, quelle che sono le voci che vorrebbero appiattire. E allora prendiamoci un momento invece per raccontare a gran voce questa esperienza di 13 anni che produce ancora così tanto valore e che lotta tutto l'anno. 13 anni di
Sì.
Lucia, come li possiamo un po' caratterizzare, raccontare, restituire a chi crede in Lucia alla città?
Certo, beh, diciamo che quello che mi verrebbe da dire è che Lucia è sempre molto difficile da sintetizzare, però io credo che sia in un certo senso un sogno, un'emozione. 13 anni fa è stata intuita, è stata lanciata. 13 anni fa questa emozione, questa intuizione, questa ok, è stato come un messaggio in bottiglia, come un qualcosa che è stato lanciato verso il futuro, e quel futuro è qui ed ora, no? 13 anni dopo. E direi che in tutti questi anni si sono succedute tutta una serie di esperienze. Belle, brutte, centinaia di donne hanno attraversato questo luogo, plasmandole, facendolo diventare quello che è adesso, e anche ora sta continuando ad essere attraversato da esperienze, da desideri, da vite di donne e non solo, anche di altre soggettività che la stanno rendendo quella che è ora e probabilmente la renderanno diversa ancora, e chissà quante altre mille trasformazioni conoscerà Luce Siesta. Perché io credo che di fatto, come dire, Lucia sia, come tante altre esperienze meravigliose in questo mondo, un po' un sentiero, un percorso che si trasforma facendolo e che trasforma anche le vite, le persone che lo percorrono nel mentre. Quindi in questo senso assolutamente necessaria Lucia. E ha mantenuta viva questa emozione di fondo, questo entusiasmo che ci fa resistere nonostante tutto e che ci fa sempre immaginare dei mondi e dei futuri possibili. Quindi un po' Un po' questo mi sento di dire con immensa gratitudine, perché in questo periodo così oscuro mantenere delle zone di ossigeno e continuare a immaginare mondi possibili e quanto di più bello ci possa essere. Quindi questo va un mio sentito ringraziamento molto personale. Nella pratica quello che sta accadendo è che Lucia nel corso di questi 13 anni è sempre stato pian piano, come dire, si è trasformato ed è ormai da anni un presidio culturale e politico fondamentale per il territorio. Basti pensare al suo cineforum decennale che ormai è diventato un punto di riferimento fondamentale, che quest'anno tra l'altro avrà anche una nuova veste perché è rientrato all'interno di un bando della Regione Lazio che è stato teso a valorizzare i luoghi delle donne. Quindi questo lo do come anteprima, ma poi quando sarà l'occasione magari ci torniamo, insomma ci fa piacere, magari che ne so, anche avere Radio Suonare in qualche diretta, perché sarà un cineforum pieno di sorprese, ma si parla di giugno come da tradizione. Però oltre al cineforum penso alle diverse rassegne culturali come donne fantascienza o donne che hanno fatto la storia, quindi che hanno indagato diversi ambiti della cultura, ma penso anche alle mille presentazioni che abbiamo fatto e che hanno permesso di diffondere le culture femministe, i pensieri femministi. Mi viene da pensare ad esempio al Festival Aria, il Festival dei Giochi di Strada che ha coinvolto centinaia di famiglie e che purtroppo quest'anno non abbiamo fa potuto fare a causa del Covid, ma che per anni è stato un punto di riferimento. Ma penso a tutti i laboratori fatti nelle scuole, volti al contrasto alla prevenzione della violenza maschile sulle donne e alle discriminazioni di genere. Penso ai percorsi fatti con le associazioni LGBT, i plus di cui mi sento sicuramente di ringraziare perché alcuni sono veramente fratelli e compagni di lotta e di tante belle esperienze, il Circolo di Cultura Omosessuale di Mario Mieli che tra l'altro ultimamente ci ha anche molto sostenuto in questi periodi così difficili, ma penso ad esempio a quello che sta producendo e che ha prodotto per anni la nostra sartoria. Che è una sartoria nata da un progetto individuale di una donna meravigliosa che ha vissuto a Lucia e che poi, tra virgolette, ha lasciato in eredità a un'altra donna che è venuta dopo e che ha preso in mano la sartoria e che adesso sta producendo delle meraviglie e che comunque è una sarta che è riuscita anche a trasmettere attraverso dei corsi di sartoria la propria competenza e la propria esperienza ad altre. Quindi, no? Continuando un po' a seminare questo seme rivoluzionario, questo seme di autodeterminazione che continua a vivere. Penso allo spazio Poliedro, penso alla nostra biblioteca e penso anche a tutte quelle attività che abbiamo fatto attraverso la collaborazione di altre associazioni quartieri, penso agli eventi in piazza, ai presidi territoriali, penso alla lotta per i consultori, penso al nostro sportello antiviolenza che ha continuato a lavorare sempre, non si è mai fermato nemmeno durante la pandemia, penso alla nostra capacità di ospitare le donne che ne hanno bisogno e anche lì non ci siamo fermate. Il circuito dell'ospitalità del Comune di Roma chiudeva durante i periodi di lockdown e Lucia Sesta riapriva le porte all'ospitalità dopo che la Giunta Raggi ci ha svuotato il 25 febbraio, costringendo le nostre donne comunque che erano ospiti all'epoca di andare altrove e noi abbiamo continuato a seguire i percorsi di queste donne in tutto questo ultimo anno. Cioè, sono tante, tante cose, veramente tante cose, tante pratiche, tanti corpi, tante esperienze. Un po' difficile, mi rendo conto che anche qui sto andando fiume in piena. Però è proprio difficilissimo, ma questa complessità, secondo me, e penso non da ultimo, questa sfida, perché siamo delle incorreggibili ottimiste e lanciamo sempre progetti a futuro, penso anche alla progettazione partecipata che abbiamo avviato con una 2 giorni fatta a settembre, in cui abbiamo lanciato questo progetto della Lucia 2.0. E che sta continuando e che continuerà, quindi anche tutta questa tessitura fatta con altre realtà, a settembre ad esempio sono avvenute esperienze meravigliose come per dire il Macao di Milano, la Villa Piangere di Napoli, ma avevamo anche esperienze dall'Uruguay, dalla Spagna, cioè come dire, anche no, questo aspetto che ci ha fatto molto negli ultimi tempi ragionare su un terreno che è fortemente intrecciato ai femminismi, che è il terreno dei beni comuni. E lì cioè, di fatto è un bene comune, perché già di fatto è un'istituzione pubblica, in quanto non è di nessuno, nel senso che non è di proprietà privata, ma non è ancora del tutto pubblico, e quindi è perfettamente un bene comune, perché è del territorio e delle donne che se ne vivono e delle donne che l'hanno plasmato, e quindi chi è più pubblico di Lucia, chi è più un'istituzione che già di per sé fa qualcosa rivolto verso la comunità. Quindi, come dire, abbiamo fatto anche questo, continuando a fare anche questo, tanta tanta roba, però che restituisce una complessità meravigliosa fatta di tanti desideri, di tanti sogni, di tante vite che si sono, di tanti corpi che si sono intrecciati, che appunto non hanno nessuna intenzione di mollare, ma anzi direi che la Lucia sigue sempre.
Assolutamente sì, e poi insomma un'esperienza complessa che andava restituita con un'altrettanta, no, sfaccettatura, complessità e legame con tutto il resto. Io ti ringrazio davvero tanto per questo quadro che probabilmente l'ha reso il senso di quel progetto che non si ferma e che non si chiude all'interno della sua esperienza, ma che come i nostri discorsi travarica come un fiume in piena tutto quello che è un pezzo di mondo importante e che comunque cerca di andare avanti nonostante tutte le avversità. Quindi Chiara, io ti ringrazio, faccio ancora tanti tanti cari auguri a Lucia Sesta per non 13 anni, altrettanti anni, ma infiniti anni di splendore, e colgo anche l'occasione, no, per dare questo stesso augurio a tutte le donne e le libere soggettività che lottano ogni giorno come l'8 marzo.
Grazie Claudia, un grande abbraccio a te e a tutta Radio Sonar. Grazie di essere sempre al nostro fianco e a presto. Un abbraccio.
Well, I stumbled in the darkness, lost and alone. Though I said I'd go before us, show the way back home. Is there a light up ahead? I can't hold on very long. Forgive me, pretty baby, but I always take the long. Money's just something you throw off the back of the train. I got a head full of lightning and half full of rain. And I know that I said I'd never do it again. Oh, well, I love you, sweet baby, but I always take a long way home. I put food on the table and a roof overhead, but I traded all tomorrow for the highway instead. Watch your back if I should tell. Love's the only thing I ever knew. One thing's for sure, sweet baby, I always take the long way home. Oh, I love you, baby. We can finally be alone. take the long way home. Mm-hmm, come with me together. We can take the long way home. Ma cosa sono queste lettere qua? LGBT, LGBTQIA, LGBTQIA+, lo scoprirai nel questionario. Sanzione fucsia. Questa volta la sanzione fucsia tocca a Leni. Questo è il frutto di un percorso tra diversi movimenti romani che hanno creato uno spazio comune in cui convergere sotto il nome di Rete Ecosistemica Roma. All'inizio della manifestazione dell'8 marzo a Roma abbiamo dato vita ad un laboratorio in piazza, un cruciverba dove le parole la violenza non è amore si sono intrecciate con intersezionalità, autodeterminazione, depatologizzazione, giustizia multispecie, giustizia climatica, riproduttiva e alimentare, decolonialità e antirazzismo, liberazione, trasgressione, ecotransfemminismo e rivoluzione. L'incontro di queste parole non è una forzatura, ma il simbolo di una intersezionalità necessaria, di alleanze tra le oppressioni non più rinviabili, che rafforzano i nostri movimenti. Femminismo, giustizia ecosistemica e multispecie sono tasselli della stessa lotta contro ciò che il sistema capitalistico considera la normalità. Il potere gerarchico tra chi agisce l'oppressione e chi la vive, che diventa abuso e sfruttamento di tutti i corpi viventi. Un filo che a Roma ha continuato ad intrecciarsi nella manifestazione contro il razzismo, il colonialismo vecchio e nuovo e tutte le discriminazioni, che ha continuato ad annodarsi nello sciopero globale transfemminista che ci vedrà di nuovo insieme il 19 marzo per lo sciopero globale per la giustizia climatica e poi ancora il 1 aprile con la ribellione contro la finanza fossile. L'8 marzo qui a Roma abbiamo lanciato la prima sanzione fucsia che colpirà sanzioni che colpiranno nei mesi a venire gli artefici delle ingiustizie che ci opprimono. L'idea della sanzione la mutuiamo dai movimenti del boycott, primo fra tutti il BDS contro l'occupazione e l'apartheid di Israele per l'affermazione del diritto del popolo palestinese alla fine dell'occupazione e dell'assedio. Ci concentreremo su una multinazionale, un programma, un progetto. Faremo campagna di informazione e azioni che diano forza ad una resistenza e ad una lotta collettiva. La prima sanzione, quella che lanciamo oggi, anzi che abbiamo lanciato l'8 marzo, colpisce l'ENI, la multinazionale che meglio di qualunque altra sa tingersi di verde, macchiarsi di rosso e cospargere terra e aria delle sue scie nere. Oltre ad essere la più grande azienda italiana a partecipazione statale operante nel settore fossile, ENI è anche la più restia alla riconversione. Trentesima
nella lista delle 100 aziende che hanno emesso il 71% di gas climalteranti dal 1985 ad oggi a livello mondiale, responsabile di devastazioni ambientali abissali, da sembrare irreversibili, dal delta del Niger in Africa al Golfo di Gela in Sicilia. Chi inquina deve smettere di farlo e riparare i danni. Sono decine, centinaia i siti nel mondo che attendono bonifiche da parte del colosso energetico colonizzatore, eppure l'unico investimento green a cui l'ENI tiene molto è la sua pubblicità. Ci ricordiamo tutto degli spot ENI più Chiara, Luca, Silvia è meglio di ENI? Il biocarburante promosso da questo spot era talmente bio che si è guadagnato una multa per pubblicità ingannevole dell'antitrust. Inquinava 3 volte di più del carburante normale, dal momento che la componente principale era l'olio di palma, causa della deforestazione in Malesia, in Indonesia, ad esempio. Nel 2018 l'ENI ha emesso 537 milioni di tonnellate di CO2, più dell'Italia intera, e si vanta ancora delle sue ridicole strategie che rispondono alle richieste degli investitori piuttosto che a quelle delle popolazioni e della scienza. Nonostante la lotta alla crisi climatica richieda interventi ambiziosi entro i prossimi 7 anni, l'ENI prevede per il 2030 di ridurre le proprie emissioni solo del 25%. Su un capitale di investimento medio di circa 7 miliardi l'anno, ben più della metà andrà a gas e petrolio e meno del 20% ad attività green, che oltretutto comprendono false soluzioni. Nella prima bozza di Recovery Plan abbiamo visto la proposta di destinare una parte consistente dei 6,3 miliardi della cosiddetta transizione ecologica all'ENI. 1,35 miliardi per realizzare il più grande centro previsto peraltro a Ravenna per la cattura e stoccaggio di anidride carbonica per mezzo di tecnologie sperimentali dalla dubbia efficacia nonché sicurezza per l'area circostante, e un altro 1 miliardo e 35 per la produzione di combustibili alternativi o bioplastica. Ma dobbiamo stoccare l'anidride carbonica o ridurre drasticamente la produzione? Abbiamo bisogno di produrre bioplastiche che necessitano di coltivazione di materie prime rinnovabili e di biomassa, che rischia di incidere molto sulla produzione del carbonio? O dobbiamo eliminare la plastica? Abbiamo bisogno di bioraffinerie? I piani di ENI ci vincolano ancora per decenni a un modello di sviluppo terricida, monopolio delle grandi compagnie che opprimono e sfruttano i popoli, i territori, gli animali umani e non, la vegetazione, in nome del profitto e del perpetuarsi di questo sistema capitalista eteropatriarcale. Non c'è giustizia climatica senza giustizia sociale e di genere. Non una di meno, non un grado in più.
Here comes the sun, little darling. Here comes the sun, I say, it's all right. It's all right. Here comes the sun, little darling. Here comes the sun, I say, it's all right. It's all right.
chances now. Little darling, it seems like years since you've been here. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, feels like years since you've been here. See it, I see.
Chiudiamo questa puntata continuando a fare gli auguri a Luce Siesta e ringraziando Chiara per il racconto che ci ha fatto. Ringraziamo anche il Quercenario che come al solito ci approfondisce parole chiavi del lessico inclusivo. Le Sbarbine vi danno appuntamento alla prossima puntata e vi ricordano di ascoltare le radio indipendenti, Radio Sonar, Gemini Network e tutte le altre. Buon ascolto! In questa puntata Chiara ci racconta l'esperienza di Luce Siesta e l'8 marzo. Il Quercenario invece approfondisce la parola sanzione fucsia.
Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente. In questo nido scaldato già dal sole paziente. Ma tu che smetti alle tre, poi torni a casa da me. Tu che non senti più niente, mi avveleni la mente. Un filo azzurro di luce scappa dalle serrande e cerco in vano qualcosa da inventare in mutande. Un'automobile passa e una mosca vola bassa. Mi ronza, gira, gira, ma che io bisogno delle tue mani, mi basto sola. E ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente in questo nido scaldato ormai da un sole paziente che brucia dentro di me. Sogno di te, perché io non ho bisogno di te. Io non ho bisogno di te, perché io non ho bisogno.